grazie, perché questo è un esordio facile. Quello, io vorrei partire dalla discussione con voi di quello che è il concetto di autonomia, di lavoro autonomo e di lavoro dipendente, e poi arrivare a parlare del, anzi forse facciamola diversa. Parliamo di quello che è il problema che ci attanaglia, ci dovrebbe attanagliare, ci dovrebbe coinvolgere tutti come paese, e poi vediamo come calarlo nel modo in cui vogliamo pensare al nostro lavoro e quindi al nostro mercato del lavoro, come lo organizziamo. Il problema che ci attanaglia è il fatto che mentre avvenivano molte delle cose straordinarie che ci venivano appena raccontate, noi abbiamo saltato un intero ciclo di investimenti. L'abbiamo saltato non individualmente, l'abbiamo saltato come paese. L'abbiamo saltato in una maniera che quasi è che non ha precedente nella nostra storia. Cioè, quello che succedeva nel quando noi eravamo già un'economia, una società in difficoltà negli anni 90. Negli anni 90 noi cominciamo a rallentare, cominciamo un po' a incepparci, arriva questa grande scommessa dell'euro, eppure quando arriva, poi arriva l'euro, arriva la riduzione, spendiamo meno per interessi, tutto sembra, diciamo, organizzarsi, noi diventiamo tra tutte le economie quella che cresce di meno, tra tutte le economie sviluppate, tra tutte le economie più ricche del mondo, tutte le economie con le quali noi dobbiamo confrontarci, quella che cresce di meno. Di fronte a questo, a questo richiamo, a questo problema, noi ci poniamo il problema, diciamo, benissimo, perché non cambiamo? Perché non ci trasformiamo tanto velocemente quanto abbiamo fatto in passato? E visto che non riusciamo a trasformarci, cioè alla fine questo è un paese che si è continuamente ridefinito nella propria identità produttiva e quindi nel lavoro che era coerente con quell'identità produttiva, l'ha sempre fatto dal dopoguerra in avanti, però tutto questo improvvisamente si è strutturalmente inceppato. Allora, visto che c'era questo problema, abbiamo pensato, bene, se una cosa è ferma, rendila più elastica, rendila più flessibile, ammorbidiscila, no? Addolciscila, cerca di, appunto, di venire incontro alle esigenze che si presentano. E noi facciamo questo, cerchiamo di gestire questa flessibilità, cambiando il modo in cui organizziamo il lavoro in Italia. Cambiando proprio il nostro mercato del lavoro in particolare, che il mercato del lavoro non ha dei meriti o dei demeriti particolari, è una spugna che assorbe, siccome ci sono le persone dentro, è una spugna che assorbe tutte le pressioni strutturali profonde del modo di produrre e vivere che abbiamo sviluppato. Tutte le tensioni si scaricano sul lavoro di ciascuno di noi, sul modo in cui lo organizziamo. Quindi di fronte all'esigenza di cambiare, noi introduciamo flessibilità, solo che lo introduciamo in una maniera molto particolare ed è una scelta veramente specifica, è una scelta che coinvolge non solo questo paese la facciamo particolarmente male, però è una scelta che coinvolge l'Europa. Non avendo il coraggio di ridefinire di fronte a quello che è un problema collettivo, un collasso collettivo, cioè la difficoltà di cambiare come sistema, di fronte alla difficoltà di cambiare tutti insieme, decidiamo di far cambiare solamente alcuni e scarichiamo su questi alcuni, che adesso definiamo chi sono, tutto il peso del cambiamento. L'impresa è collettiva, cambiare l'intero sistema, l'intero modo di produrre e lavorare dell'economia italiana, ma ad alcuni si chiede uno sforzo aggiuntivo. Il problema naturalmente è che quando hai un problema generale e lo concentri su un gruppo limitato di persone, su quelle persone grava il costo che comincia a diventare molto gravoso. Questo è il concetto delle riforme al margine. Non potendo cambiare il centro, il cuore del nostro modo di pensare e produrre, abbiamo cambiato il margine. E quindi naturalmente quando cambia il margine tocchi gli ultimi arrivati, i più giovani, oppure i più fragili, no? Quelli che sono usciti perché hanno avuto una sfortuna, hanno magari perso il lavoro, che tornano a rientrare e nel momento in cui rientrano e sono più deboli, pac, lì li utilizzi. L'abbiamo fatto naturalmente, quindi abbiamo accettato il principio della flessibilità per gestire la trasformazione, ma nel momento in cui quel principio l'abbiamo declinato in pratica, abbiamo prestato questa flessibilità come flessibilità del modo di lavorare attraverso una introduzione di deroghe, ma deroghe non a caso, deroghe strutturate, cioè qui c'è un modo di lavorare, quello tipico, ordinario, e poi deroghiamo a quel modo ordinario con una serie di interventi di deroga contrattuale, cioè tanti piccoli contratti, modi di lavorare, strumenti che possono essere attivati, che non si applicano però a tutti, si applicano solo agli ultimi, gli ultimi arrivati, i lavoratori più giovani e quelli più fragili. Ora, abbiamo pensato potesse bastare, e forse se non fosse arrivata addosso questa grande crisi internazionale, forse ce l'avremmo anche sfangata, scaricando su pochi quella che in realtà è una responsabilità di cambiamento che coinvolge tutti. Però, come la fortuna aiuta gli audaci, c'è anche il contrario. La sfortuna che si accanisce con i pavidi. E noi è successo esattamente questo. Arriva questa crisi, che non ha nulla a che vedere in realtà con noi, con l'Italia in questo paese. Cioè, noi eravamo il paese in difficoltà, su cui cade in testa questo. E allora questa scelta, un po' iniqua, un po' fastidiosa, diventa un dramma. E noi comincia, il nostro mercato del lavoro a quel punto comincia a dualizzarsi, cioè proprio a spaccarsi, a polarizzarsi, a dividersi in due. Attenzione, quando succede questo, succede qualcos'altro di più profondo, che è quello a cui che è qualcosa di collegato. Adesso dicevi, questa me la sono segnata, che era nessuno vuole investire in Italia e ha ragione. Innanzitutto succede questo: l'investimento in Italia tracolla. Nel 2008, non un paese felice, eravamo comunque quell'economia che ho descritto, quella che più lenta di tutte le altre economie sviluppate si muoveva, eppure ogni 5 euro che producevamo uno finiva in investimenti. Per cambiare, per mutare, trasformarci, o magari non tanto quanto sarebbe servito, però un euro su 5 finiva lì. 6 anni dopo, nel 2014, lo stesso paese produce meno euro, la torta si è ridotta, ma non solo. Non è più un euro su 5 che finisce negli investimenti, ma uno su 6. La differenza sono 80 miliardi. 80 miliardi all'anno è una cifra spropositata, è una cosa che questo paese non ha mai visto. Vi do la cifra solo per dare un senso di quanto profondo è stato questo deficit di investimento che si è creato. 80 miliardi un anno, 2 anni, 3 anni, 4, 5, 6 anni, è un intero ciclo di investimento con cui tu manchi alla promessa, che era la promessa da cui si era originato tutto, la promessa di cambiamento, di trasformazione, di scommessa, no? La tecnologia a questa cosa stupenda che noi vediamo solamente quando ha successo, vediamo solamente i casi quando si trasforma, quando passi da un paradigma a un altro, non vediamo tutte le altre cose che succedono, le migliaia di tentativi che si perdono in mille rivoli e che producono assolutamente nulla, i fallimenti però senza i quali non sarebbe possibile fare meglio il successo. Ora, noi abbiamo sottratto questo al paese, abbiamo sottratto la sua capacità di fallire per produrre, per fare qualcosa per produrre questo cambiamento. Allora, il problema che abbiamo oggi è questo, visto che sono 6 anni che ci siamo, insomma, già non era una festa prima, in più ci aggiungi 6 anni di contrazione che non ha precedenti, come fai a riportare, perlomeno a tornare come prima? Forse sarà insufficiente, però tornare almeno, riportare indietro l'orologio al 2008. Ora, per fortuna, non tutti sono convinti che questo sia un paese disperato in cui non vale la pena scommettere il proprio futuro, che è il concetto di investimento, è una cosa più violenta del consumo, perché molto più profonda del consumo, no? Il consumo, io oggi sono qui con voi, domani sono da un'altra parte, ma l'investimento è un impegno nel presente per il futuro, in cui io mi blocco in un posto, perché ci credo, c'è una forma di coinvolgimento molto più profonda. E noi stiamo chiedendo questo coinvolgimento. Ora, ogni volta che noi vediamo che questo coinvolgimento avviene, che opportunità di investimento si realizzano, che trasformazioni avvengono, e avvengono, insomma, per noi che siamo di queste terre, forse è più facile da osservare che per altri di altre terre, noi vediamo che tutti quegli investimenti che avvengono sono sempre orientati a una cosa sola, al fatto che trovano nel nostro territorio, nel nostro paese o in altri posti di questo paese uno specifico saper fare, un bagaglio di competenze, delle professionalità, dell'intelligenza applicata al lavoro che altrove non trovano, no? Quello che si dice il capitale umano, il nostro saper fare, quello che poi ci definisce, no? Perché siamo definiti da tante cose, in particolare da quello che sappiamo fare. Allora, ogni volta che noi guardiamo, questa è fondamentalmente il problema, no? Tu devi hai da recuperare sto deficit incredibile e sai che L'unica possibilità è costruire appunto il tuo saper fare. Ora, sui nostri figli noi possiamo fare chiaramente una scelta di investimento, dargli un'istruzione che sia la più possibile appunto internazionale, oppure fate come me, li fate nascere in America, mai che vadano, il passaporto americano, li mandi lì. Ma c'è un'alternativa. C'è un'alternativa che in realtà si lega al nostro futuro. Noi non impariamo, cioè, sui nostri figli, certo, facciamo quello che possiamo per renderli migliori di noi, più istruiti di noi, più intelligenti di noi, certo. Ma poi abbiamo il resto del paese. Abbiamo persone che non sono bambini, eppure hanno il diritto, il dovere forse, di continuare ad imparare. E queste persone non imparano in tutti i lavori allo stesso modo, o in qualunque modo di lavorare allo stesso modo. In alcuni lavori imparano più che in altri. Ad alcune condizioni imparano più che in altre. E noi dobbiamo preservare quelle condizioni, che sono esattamente quelle che noi abbiamo perso quando abbiamo cominciato a fare le nostre riforme al margine, le nostre piccole deroghe contrattuali in cui noi definivamo quassù quello che erano i principi e poi non ci occupavamo di cosa succedeva qua giù, dove le persone, ai rapporti di lavoro permettevamo qualunque, letteralmente qualunque cosa, che succedesse qualunque cosa. Ora, ci sono tanti modi di parlare della riforma del mercato del lavoro, di quello che fa il governo, e con tutti i legittimi consensi e dissensi del caso, di cui che approfondiamo come volete. Però c'è almeno un obiettivo che non va smentito. Un obiettivo che poi magari può essere un risultato, non realizzato, però almeno un obiettivo è: prendi questa tutela del posto di lavoro, la trasformi in una tutela del lavoratore. Cancelli il concetto che la flessibilità all'economia, alla società, la offri facendo deroghe contrattuali, facendo forme contrattuali balcanizzate, più strane possibili, uniformi quello, cancelli questo tipo di flessibilità che crea discriminazione, dualismo, dualità, rottura, ma invece quello che fai è che crei fai in modo che la flessibilità si realizzi nella organizzazione del lavoro. La tutela si sposta dal posto di lavoro al lavoratore, perché il lavoratore è molto più mobile che in passato, perché la tecnologia è molto diversa, molto più dinamica che in passato, e la flessibilità si sposta dalle forme contrattuali e si sposta ai luoghi della produzione, ai luoghi del lavoro. È un cambiamento di paradigma gigantesco, che naturalmente ci porta a ridiscutere tutto, il modo in cui noi organizziamo i contratti, il modo in cui organizziamo l'interruzione dei contratti, eccetera. Lo fai naturalmente non per pregiudizio ideologico, perché ti piace molto più, ma lo fai anche perché sai che l'evidenza è gigantesca, che quando le persone hanno una prospettiva di stabilità di fronte, poi allora non c'è solo comunità e condivisione, ma c'è soprattutto impegno, c'è crescimento, c'è prospettiva, c'è investimento su se stessi, c'è investimento degli altri su di loro. Questo tipo di investimento, che è un investimento poi in conoscenza, in capacità, è quello esattamente, è il più grande errore, la più grande mancanza che c'è nel nostro paese in questo momento e che va ricostituita. E stiamo, alla fine si cerca banalmente di ricostituire questo, di ricostituire rapporti di lavoro che, avendo la probabilità di durare nel tempo, possano appunto ridare intelligenza, ridare competenze alle persone. Ora, accanto a questo, che è la forma di lavoro più comune, esiste qualcos'altro. Esiste appunto quello che propriamente si definisce lavoro autonomo. Però, ecco, il cambiamento deve essere questo. Deve essere che noi, perché vogliamo fare un'operazione collettiva di trasformazione, dobbiamo avere anche fare uno sforzo di chiarezza. E lo sforzo di chiarezza è poi uno e uno solo. Noi oggi abbiamo definito i dipendenti, gli autonomi, e poi non paghi abbiamo creato, unici nel mondo, proprio per la nostra incapacità di scegliere, questa categoria nel mezzo, no? I parasubordinati, un po' subordinati, però non fino in fondo, pochino, quasi, ma sei subordinato? Quasi. Quindi cos'hai? Beh, un po' di cose, la subordinazione, ma non altro la subordinazione, no? Allora, questo naturalmente, come tutte le categorie ibride, che sono scuse naturalmente per non fare le riforme, o per fare le riforme a metà, tu hanno creato una serie di distorsioni. Distorsioni che tu adesso cancelli. Cancelli perché vuoi. Che alle persone vengano offerte fondamentalmente due scelte, due modi di lavorare. C'è la scelta di lavorare in cui noi diciamo guarda, lavori per una persona che si fa carico di te, si fa carico di te, risponde per te, si occupa che tu abbia da lavorare e abbia anche da come stipendio. In cambio a questo tu rinunci alla tua libertà, una parte della tua libertà, evidentemente quella collegata all'esercizio della tua competenza, del tuo lavoro. Rinuncia a questo, le tutele per questo. Accanto non vuoi questo, vuoi fare altro? Benissimo. Ma allora se vuoi fare altro, a quest'altro tipo di professionalità noi diamo un riconoscimento pieno ed esclusivo, ma autonomo, perché autonomo è quel modo di lavorare. L'economia italiana è probabilmente molto più flessibile di altri, eccetera, però vedete, ci sono degli aspetti un po' particolari. Noi abbiamo su 22 milioni e mezzo di lavoratori 6 milioni e 300.000, 400.000 di lavoratori autonomi, non sono tutti partite IVA. Ora, questo è circa il 25% della forza lavoro. Uno su quattro di quelli che lavorano, che si alzano la mattina e vanno a lavorare. In Francia è il 15%, in Germania è il 15%. Saremo sto straordinario paese di imprenditori, di gente che va. Però no? Non vi insospettisce un attimo? Cioè, che sto paese di così ricco di imprenditoria abbia poi tutte queste difficoltà a trasformarsi, a cambiare, a essere creativo. Forse qui ci sono degli abusi. Gli abusi naturalmente sono i nemici del cambiamento, bloccano quella trasformazione che stiamo cercando di realizzare, e forse allora appunto sugli abusi, gli abusi bisogna ripulirli. La grande operazione è questa, è prendere questi lavoratori che autonomi non sono, che dell'autonomia hanno solamente il rischio, non la libertà. Su di loro grava il rischio. Prendere questi lavoratori e collocarli dove vanno messi. Se non hanno libertà, allora non abbiano nemmeno rischi. Se viceversa, quelli su cui rimane il rischio, perché facendo questa ripulitura del sistema, poi siamo in grado di offrire a quelli che effettivamente i rischi se li assumono, che chiedono libertà ma e poi si assumono anche dei rischi, da andare a questi e dargli il sostegno di cui hanno bisogno, perché sono veramente, fisicamente quelli veri, quelli che si assumono di questo rischio. Questa operazione di pulizia, che è un'operazione in realtà di equità, ma è anche un'operazione di efficienza, di intelligenza per riorganizzare il modo in cui funziona l'economia, questo è in realtà la missione più profonda di quello che stiamo facendo. Funzionerà, avrà grandi effetti. Ci sono domande più profonde? Ma certo che ci sono. Ci sono trasformazioni tecnologiche gigantesche? Meraviglia, no? Noi qui stiamo ancora a parlare di digitalizzazione della nostra pubblica amministrazione, che è questo, che vuol dire fondamentalmente portare, lasciamo stare che cosa vuol dire per un momento, quando sappiamo che appunto, no, nella migliore delle ipotesi, siamo già una tecnologia avanti, siamo già nella migliore ipotesi della robotica. Ora, io vi voglio dire, non lo so se questo paese sarà in grado di gestire questa trasformazione. Sono certo d'altra parte che ogni volta che c'è una grande trasformazione di questa portata, c'è sempre un diavolo dentro di noi che ci dice che questa trasformazione noi è definitiva, è finale, è irreversibile e distruggerà lavoro. C'è sempre. E guardate, è successo in ogni grande trasformazione produttiva, è una costante storica. Eppure l'altra costante storica è che ogni volta che questa nuova tecnologia è arrivata e ha spiazzato completamente quella precedente, il lavoro è cambiato con essa. Non si è distrutto, è cambiato, si è trasformato, che è la bellezza dell'essere umano, questa completa ridefinizione di se stessi e del proprio modo di lavorare. A me viene il dubbio che questa volta magari ci troviamo di fronte a un'altra occasione di questo tipo, che forse probabilmente io mi affido, cioè magari c'è questa trasformazione tecnologica molto più radicale rispetto a qualunque che abbiamo vissuto, e però almeno dalla mia parte la fiducia nella storia che mi dice che ogni volta che questo è successo c'è stata una grande ridefinizione del lavoro. Ma se questo è il mio obiettivo, o questo è quello che mi aspetto, una grande ridefinizione del lavoro, io ho bisogno di organizzare il lavoro in maniera tale che sia in grado di cogliere, questa volta sì, l'occasione della trasformazione, l'occasione del cambiamento, senza lasciare morti per strada, senza creare iniquità intollerabili, senza distruggere alla fine il senso di comunità che noi abbiamo come paese, perché siamo legati insieme dal lavoro. È tutta qui la mia sfida. Io non so se la cosa funzionerà, però so per certo che non abbiamo alternative.